Bene, questa mattina continuiamo il nostro studio sul Vangelo di Matteo e questa mattina vedremo una storia molto familiare, molto amata, molto famosa anche nel mondo non credente. Ma per quanto possa essere familiare all'interno della Chiesa, ci insegna una lezione che abbiamo costantemente bisogno che ci venga ricordata e abbiamo bisogno che venga reinsegnata. È la storia di qualcosa che accadde subito dopo che nostro Signore Gesù ricevette la notizia che Giovanni Battista era stato fatto decapitare per mano di Erode Antipa. Erode, che avevamo visto la volta scorsa, era il tetrarca della Galilea, aveva giustiziato Giovanni semplicemente perché Giovanni aveva osato accusarlo del peccato di cui si era macchiato. E i discepoli erano andati da Gesù e gli avevano riferito la notizia non solo della morte di Giovanni, ma anche dell'atteggiamento sospettoso che Erode nutriva nei confronti di Gesù. Per cui da questo punto in poi c'è una sorta di svolta nel ministero di Gesù, perché vedremo sempre di più che il ministero di Gesù assume degli aspetti sempre meno pubblici e si rivolge nello specifico alla cura e alla formazione personale dei suoi discepoli. Infatti Matteo scrive che, udito ciò, la notizia di Giovanni Battista, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto in disparte. Ma subito dopo questo fatto, e vedremo appunto la storia, c'è questo episodio che è una delle storie più importanti che noi troviamo nel ministero terreno di Gesù. È così importante che è una delle poche storie che viene narrata in tutti e quattro i Vangeli. Per cui vediamo quest'oggi da Matteo capitolo 14, leggeremo la famosa storia della moltiplicazione del pane e dei pesci nel capitolo 14, dal versetto 14 al versetto 21. E dice: udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte. Le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalle città. Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: «Il luogo è deserto e l'ora è già passata. Lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare». Essi gli risposero: «Non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci». E gli disse: «Portatemeli qua». Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono sazi e si portarono via dei pezzi avanzati 12 ceste piene. E quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre le donne e ai bambini. Come detto, questo è un episodio famoso che lo Spirito Santo ha mosso tutti i quattro autori dei Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, a raccontare questa storia. E ognuno, in un certo modo, la racconta secondo dando dei particolari e delle sfumature diverse. Cioè, tutti raccontano lo stesso evento di base, però ognuno lo arricchisce di qualche dettaglio. Ovviamente questa ci viene data come una storia reale, un evento storico che è veramente avvenuto. E quindi qualcuno invece la considera erroneamente una sorta di parabola. Gesù sfamò veramente una grande moltitudine di persone con pochi pani e pochi pesci. Ma perché è così importante per noi leggere questa storia, credere a quanto ci viene riferito? Perché di una cosa possiamo essere certi. Non era per insegnare qualcosa sul cibo che il Signore potesse moltiplicare i nostri beni terreni. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù disse dopo questo episodio: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Uno dei motivi per cui lo Spirito Santo ha fatto di tutto per preservare questa storia è perché afferma che Gesù è colui che la Bibbia dice che è il Figlio di Dio in carne umana e il Salvatore del mondo. È Lui che dobbiamo confidare per la salvezza. Ma c'è anche un altro motivo per cui abbiamo questa storia che è molto importante anche per noi. È perché impariamo, a distanza di 2000 anni, a rispondere alle situazioni apparentemente impossibili della vita confidando in Gesù per esse. Infatti vedremo che la verità che questo passo ci mostra è che ci insegna a consegnare, a portare le situazioni impossibili della vita a colui al quale nulla è impossibile. Questa storia è qui per ricordarci qualcosa che i credenti hanno scoperto essere vero nei corsi dei secoli, che ciò che è impossibile agli uomini è possibile invece a Dio. Luca capitolo 18, versetto 27. E credo che quello che dobbiamo fare con le situazioni impossibili, e in un certo modo oggi anche come Chiesa siamo chiamati in molte sfide, quello che siamo chiamati a fare nelle situazioni difficili della vita si possano riassumere semplicemente nelle parole di Gesù riportate qui in Matteo al versetto 18, quando Gesù dice: portatemeli qui. Gesù non ci dà una formula magica per risolvere da soli i nostri problemi, piuttosto dona se stesso e ci invita a rivolgere a Lui le nostre preghiere. E quindi diamo un'occhiata a questo passo perché ci insegna a fare fronte a tutte le situazioni e le sfide che ai nostri occhi non hanno una soluzione. E il primo punto che vedremo e che questo passo ci insegna e la prima considerazione che dobbiamo fare è non disperarti per la situazione. Ora, questo non è proprio un principio affermato nel testo, piuttosto è un principio che noi deduciamo dalla storia. Leggendo il brano, non so se avete colto il senso di frustrazione da parte dei discepoli per l'apparente impossibilità della loro situazione. Ricordate, abbiamo appena letto che si stava facendo sera, la fine giornata, questa sterminata folla non aveva nulla da mangiare e quindi l'invito dei discepoli era: lascia andare la folla affinché vada a trovarsi qualcosa da mangiare. Matteo ci dice che il numero di queste persone che erano qua riunite e che avevano bisogno di essere nutrite era di circa 5.000 uomini, oltre le donne e ai bambini. Quindi, se dovessimo fare un conto che questi uomini, per la stragrande maggioranza dei casi, potesse essere accompagnato dalla propria moglie e dai propri figli, calcolandone due per famiglia, potrebbe essere che questa folla potesse essere di circa 20.000 persone. Ed è successa proprio una situazione veramente strana e singolare. Apparentemente questa folla era così ansiosa di andare da Gesù, dove egli si trovava, che in tutta questa folla, in questa migliaia di persone, tutti si erano dimenticati di portare con sé del cibo, a parte questo ragazzo. E in pratica Gesù chiamerà i discepoli a far fronte a questa situazione con 5 pani e 2 pesci. E anche la persona più ottimistica potrebbe concludere che quella era una situazione che semplicemente non si poteva fare. Ora, possiamo essere sicuri che Gesù conosceva l'impossibilità della situazione. Gesù non è stato preso dalla sprovvista in qualche modo dal tremendo bisogno delle moltitudini. E quando leggiamo il racconto dell'Apostolo Giovanni di questa stessa storia, otteniamo un'altra visione affascinante dell'intenzione di Gesù con le situazioni difficili che Egli permette nella nostra vita. Apriamo Giovanni capitolo 6 dal versetto 5. Giovanni scrive: Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pani non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani, d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente? Ora, per prima cosa vediamo il modo in cui i discepoli si disperavano per l'apparente impossibilità di ciò che li attendeva. E in un certo modo dobbiamo vedere se tante volte anche noi abbiamo disperato della situazione nella quale ci troviamo. In primo luogo, i discepoli si disperano per ciò che non avevano. Filippo valuta la folla e ha fatto questa considerazione che il problema non aveva una soluzione di tipo economico, o meglio, con le possibilità, 200 denari non erano in grado di poter comprare degli alimenti per soddisfare questa moltitudine. Ci sarebbero voluti molto più che 200 denari, che era l'equivalente di circa 8-9 mesi di stipendio, per sfamare queste 20.000 persone. Semplicemente non c'erano i soldi per fare ciò che Gesù aveva suggerito di fare ai discepoli: date loro voi da mangiare. E anche se li avessero avuti, l'unica città più vicina era Betsaida, che era un piccolo paese, e non c'erano sicuramente dei negozi, dei supermercati per comprare una tale quantità di alimenti per sfamare queste persone. E non c'era neanche i corrieri che oggi basta telefonare e arrivano così velocemente a casa per portare loro del cibo. Ma in secondo luogo i discepoli si disperano invece per ciò che avevano. Tutto quello che avevano era il cibo che aveva portato un ragazzo, nient'altro che un equivalente di uno spuntino. Il testo non lo dice esplicitamente, ma chissà se proprio questo ragazzino si sia offerto volontario nel far fronte a questa situazione con quel poco che aveva. Questo era tutto ciò che avevano, 5 pani e 2 pesci. Bastava forse a saziare la fame di questo ragazzo, ma certamente non avrebbe potuto far nulla per tutto il resto della gente. E poi non solo si disperavano per ciò che non avevano e per ciò che avevano, ma si disperavano persino per la natura umile di quel poco che avevano. Non erano solo 5 pani e 2 pesci, ma come racconta Giovanni, che è molto più specifico per indicarceli, questi 5 pani vengono indicati come fatti d'orzo e i 2 pesci come 2 piccoli pesciolini. Le pagnotte di d'orzo erano un cibo piuttosto povero da offrire alla gente. L'orzo era l'alimento più economico ed era di solito riservato come mangime per gli animali. E per di più la parola usata per descrivere la natura dei pesci è quella che si riferisce a una specie di pesce talmente piccolo che si mangia tutto intero. Anche noi a volte ci sono dei pesci che mangiamo la testa, l'interiora, la coda, perché sono talmente piccoli che non è possibile pulirli. Così il cibo, di cui non era sicuramente sufficiente, non era neanche di una grande qualità. E infine i discepoli si disperavano per l'enormità del compito. Tutti gli evangelisti raccontano, tranne Giovanni, raccontano dei discepoli che affermano sostanzialmente la stessa cosa. Questo è un luogo deserto, l'ora è già tarda, congeda la moltitudine perché vada nei villaggi e si compri da mangiare. Di conseguenza i discepoli chiaramente non volevano, non potendo far fronte a questa situazione, non volevano avere niente a che fare con questo problema. E a livello puramente umano, chi avrebbe potuto biasimarli? I discepoli erano semplicemente realistici. La situazione non aveva alcuna soluzione. La situazione era umanamente impossibile. Non avrebbero potuto fare ciò che Gesù li aveva chiamata, che Gesù li aveva chiamati a fare. E questa è una situazione comune nella vita cristiana. Quante volte ci troviamo in situazioni impossibili? E come le affrontiamo? La cosa più banale che facciamo è valutare il problema e quali risorse possiamo avere per risolvere questo problema. Nel caso specifico il problema era enorme e le possibilità praticamente nulle. E la reazione più naturale di fronte a ciò è quella dei discepoli. Si disperano per ciò che non hanno, si disperano per il poco che hanno, si disperano per la scarsa qualità e si disperano per non essere in grado di far fronte alla cosa. Per cui cercano la soluzione più immediata, cercano di uscire il più rapidamente possibile da quella circostanza, suggerendo congeda la folla. Ma è per questo che c'è un ulteriore dettaglio nel Vangelo di Giovanni che è così importante. E non so se lo avete notato quando l'abbiamo letto. Quando Gesù si rivolse a Filippo e gli chiese dove potevano comprare il pane per fermare tutte quelle persone, Giovanni aggiunge un altro particolare. Dice che disse questo per metterlo alla prova perché lui sapeva che cosa avrebbe fatto. Questo fatto da solo dovrebbe essere più che sufficiente per eliminare qualsiasi causa che potremmo avere quando la disperazione si impadronisce di noi. Quando affrontiamo delle sfide più grandi di quanto abbiamo le risorse per risolverle e quando semplicemente non sappiamo che cosa dobbiamo fare, fermiamoci e ricordiamoci questa verità, che Gesù ha sovranamente permesso a quella sfida di ricadere su di noi. Gesù sa che cosa egli sta per fare. I discepoli non erano al corrente di questa verità, ma Gesù sapeva. Siamo certi che ci sta mettendo, come Filippo, alla prova per vedere se ci fidiamo o meno di lui. Se di fronte al problema la disperazione trova spazio nei nostri cuori e nelle nostre menti, allora è evidente che la verità, stiamo fallendo nella prova. Non stiamo confidando in ciò che Gesù sta per fare. Se la frustrazione e la disperazione si fanno largo, significa che stiamo peccando di orgoglio. Generalmente affrontiamo la vita in questo modo. La nostra quotidianità è affrontata secondo le nostre possibilità. Confidiamo nelle nostre capacità, nelle nostre forze, in ciò che abbiamo a disposizione e dimentichiamo la cosa più reale che esiste e che invece è che ciò che abbiamo è assolutamente parte della provvidenza di Dio. Non sono le nostre mani a produrre nulla, persino il nostro alito è nelle sue mani. E dobbiamo ricordarci costantemente di questa verità. Cosa succede allora quando le situazioni superano le nostre capacità di gestione? Non dobbiamo disperarci. Dobbiamo andare semplicemente a Gesù in preghiera, confidare in ciò che Lui sta per fare. E sapendo questa verità, dobbiamo mettere da parte ogni disperazione. Ma questo ci porta al secondo punto di questa storia. Ci dobbiamo preoccupare delle preoccupazioni di Gesù. Questo principio non è qualcosa a cui noi pensiamo in maniera automatica quando affrontiamo le crisi, ma suggerisco che è una delle cose più importanti che questo passo ci insegna. Per quanto sia difficile da fare, dobbiamo impararci a fermare, a fermarci e cercare di capire di che cosa si sta preoccupando Gesù in questa situazione, quando tutto sembra apparentemente impossibile. Egli non si preoccupa delle impossibilità di cui noi ci preoccupiamo. Gesù è sempre preoccupato per qualcos'altro, qualcosa di più grande e molto più degno della nostra attenzione. E in tutto questo noi dobbiamo cercare il peso del suo cuore. Pensa per un momento ai discepoli. Di che cosa si stavano preoccupando in quella storia? Alla soluzione più banale e logica che ci potesse essere, a come uscire da quella difficoltà. Luca 9,12 dice che il giorno cominciava a declinare, i dodici avvicinatesi gli dissero: lascia andare la folla perché se ne vada per i villaggi, per le campagne vicine, per trovarvi cene e alloggio, perché qui siamo in un luogo deserto. Non potendo dar loro da mangiare alle folle, la loro richiesta a Gesù fu: Signore, mandali via, lasciali andare in città e che pensino loro a se stessi. Erano così preoccupati per la mancanza di risorse che non vedevano invece il bisogno di quella moltitudine. Hanno semplicemente pensato a loro stessi. Così hanno proposto di mandare via le persone in modo che esse si potessero occupare delle loro vite. Fondamentalmente si sono concentrati sul loro problema e sulle loro risorse e non sul problema di questa moltitudine e sui loro bisogni. La loro preoccupazione era quella di uscire da quel problema e questo evidenzia egoismo. Fratelli, per quanto possa essere egoistica la cosa, era anche la più logica da fare secondo il punto di vista dei discepoli. La loro visione sicuramente sembra più reale di quella che Gesù aveva in quel giorno. Erano senza possibilità e si sarebbero sentiti a posto nel licenziarli e mandarli a casa. Che siano loro a preoccuparsi della loro necessità. Sono affari loro. Oltremodo, il testo non ce lo dice, ma potremmo pensare, sono stati incauti loro e non sono stati previdenti nel non portarsi dietro qualcosa. Ma questo ci mostra anche un altro aspetto di questi discepoli, di come furono presuntuosi nel comprendere la situazione più di Gesù. E dettero un comando a Gesù: lascia andare la folla. E questo ci mostra quante volte le nostre preghiere sono dei comandi indiretti a Gesù. Gesù, fai questo, fai quest'altro. Ma siamo certi che quelle preghiere sono in linea con quello che Gesù vorrà fare veramente in quelle situazioni? Ora confrontiamolo con il centro dell'attenzione di Gesù. Qual è stata la preoccupazione di Gesù in questa storia? Dov'era il suo cuore in tutto questo? E questo passaggio ci fornisce molti indizi. Innanzitutto puoi vedere che anche se lui e i suoi discepoli avevano bisogno di tempo e di riposo e solitudine, si erano ritirati in un luogo deserto, Gesù non fu amareggiato o risentito per il fatto che moltitudini di persone lo seguissero a piedi. Quando li vide, non fu seccato dal cambiamento di programma, piuttosto fu accogliente nei loro confronti. Dice la parola, abbiamo letto, che fu mosso a compassione per loro, cioè significa che era fortemente preoccupato per loro. E notiamo come egli ha dimostrato il suo amore e compassione per le loro azioni. Ha guarito i malati. Marco capitolo 6 versetto 34 dice: perché Gesù era mosso a compassione perché erano come pecore che non hanno un pastore, così incominciò loro a insegnare molte cose. Luca ci dice che li accolse e parlò loro del regno di Dio e guarì quelli che avevano bisogno di guarigione. E così, anche se Gesù era stanco e aveva bisogno di riposo, accolse le folle e si donò per loro, fino a istruirle e guarirle fino a sera tarda. Gesù non fu contrariato dal programma. Si dedicò completamente a questa folla. trasformò questa situazione in un'occasione per presentare il Vangelo. Le azioni di Gesù dimostrano che la sua grande preoccupazione in tutto questo non erano la mancanza di risorse. La sua preoccupazione fu di non evitare la situazione. La sua grande preoccupazione furono le persone e il loro bisogno. Quando si rivolse ai discepoli e disse loro di dare da mangiare, fu più di una semplice prova per i discepoli. Era un'espressione del suo amore vero e genuino per le persone che erano venute a lui. Lui si preoccupava dei bisogni di queste persone. Le persone lo preoccupavano più di se stesso, più dei suoi impegni, anche dell'apparente impossibilità stessa di soddisfare tutte quelle necessità. E credo che questa sia una delle più grandi sfide che affrontiamo nelle situazioni apparentemente impossibili. La sfida non è nel cercare di capire come si risolverà o quando finirà, piuttosto è se saremo o meno conformi al cuore di Cristo in esso. Dobbiamo fermarci a riflettere, esaminare noi stessi se desideriamo le cose che Gesù vorrebbe in quella situazione e se le vogliamo o meno quanto Lui. La verità è che quando il nostro Dio sovrano ci mette in situazioni apparentemente impossibili, non si preoccupa tanto di cambiare la situazione quanto di cambiare noi. Non ha bisogno del nostro aiuto per affrontare le situazioni impossibili, perché a Lui nulla è impossibile. Quello che vuole veramente da noi è la conformità e la trasformazione del nostro cuore al Suo. Che differenza farebbe se nel mezzo di una situazione apparentemente impossibile, invece di farsi prendere dal panico, noi andremo da Gesù e gridiamo: Signore, per favore, insegnami qual è la tua preoccupazione in tutto questo. Aiutami a vedere che cosa ci vedi tu. Cosa ti importa in questa situazione? Cosa vuoi che succeda? Cosa desideri veramente? Chi o cosa sta preoccupando il tuo cuore in questo momento? Cosa vuoi che accada nella vita delle persone che stanno a fianco in quella storia? Come posso glorificarti in questa situazione? Mostrami, Signore, dov'è il tuo cuore in tutto questo e aiutami a conformare il mio cuore alle tue preoccupazioni e ai tuoi desideri. Possa Dio cambiarci in modo che cerchiamo, prima di tutto questo, di preoccuparci delle sue preoccupazioni. Ma finora abbiamo visto di quale è stato l'atteggiamento di fronte a quella situazione e nei prossimi due punti vedremo invece quale fu il comportamento per affrontare questa situazione. Il terzo punto è: porta a Gesù quello che hai. Quando i discepoli dissero a Gesù di mandare via la gente in città per comprarsi il cibo, Gesù disse: non hanno bisogno che se ne vadano, date loro qualcosa da mangiare. Risposero dicendogli: abbiamo qui solo 5 pani e 2 pesci. E fu allora, e solo allora, che Gesù dette la soluzione a quel problema di cui avevano veramente bisogno: portatemeli qui. Considera cosa è successo dopo che l'hanno fatto. Gesù comandò alle folle di sedersi sull'erba e leggiamo che dal 19, che dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese i 5 pani e 2 pesci e alzati gli occhi verso il cielo rese grazia. Poi spezzati i pani li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono sazi e si portarono via dei pezzi avanzati 12 ceste piene. E quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. Gesù prese quel piccolo pranzo al sacco e lo moltiplica in maniera tale che tutti ne ebbero talmente in abbondanza che raccolsero 12 ceste piene. Ora, niente di tutto questo sarebbe accaduto se i discepoli avessero semplicemente preso nelle proprie mani il pranzo di quel bambino, fatto sedere, organizzato la folla a proprio comando e alzato di propria iniziativa una preghiera di benedizione e poi distribuito a ciascuno ciò che era nella possibilità, escludendo l'intervento di Gesù. Se l'avessero fatto, l'impatto di quei 5 pani e 2 pesci sarebbe stato nullo. Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci avvenne solo perché portarono a Gesù quel poco che avevano. Ora, come è potuto accadere questo? Com'è possibile che il cibo si sia moltiplicato così tanto? Se ci pensiamo, non abbiamo una risposta. Ma quando ci penso, ricorda un po' il tempo di quando leggevamo le storie ai nostri figli. Guardavamo queste storie così miracolose, dove Gesù ha sempre fatto cose straordinarie. E quando interrogavamo i nostri figli, dicevamo: come ha potuto Gesù fare questo? E la risposta è: perché Gesù è il Figlio di Dio e può tutto. E questa è un'intuizione teologica, se vogliamo, banale e infantile, ma che racchiude veramente una verità infinita. Come poteva Gesù moltiplicare pochi pani e 2 pesci per sfamare una folla enorme? E non conosciamo i meccanismi della fisica e di come fu possibile. Non conosciamo nessun essere umano che lo abbia mai fatto. Ma so che Gesù è il Figlio di Dio e come Figlio di Dio può fare tutto ciò che sceglie di fare. La situazione era impossibile per gli uomini, ma non per il Figlio di Dio. Gesù ha insegnato: portatemeli qua. E ci aiuta a capire che una volta fatto ciò, allora può iniziare l'impossibile. L'impossibile può diventare possibile. Il problema è risolto quando viene portato e consegnato ai piedi di Gesù. E comunque quelle parole di Gesù, portatemeli qua, illustrano ciò che fa la differenza tra la semplice religione e la vera fede cristiana. Spesso siamo così convinti di risolvere i nostri problemi, e molta letteratura adesso, sia anche cristiana, ci dice che di come risolvere i nostri problemi facendo affidamento a noi stessi. E questo ci porta a escludere Gesù. E dovremmo notare che tutto questo cercare di fare da soli non porta a nulla. Nulla di buono verrà mai da tutto ciò che possiamo fare senza Gesù. Gesù stesso ha detto in Giovanni capitolo 15 versetto 5: senza di me non potete fare nulla. Ma nulla sarà impossibile se facciamo il punto sulle poche risorse che abbiamo e poi ubbidiamo umilmente, personalmente, al comando di Gesù: portatemeli qui. Il punto fondamentale non è mai il problema in sé. I problemi non sono mai un problema per Gesù. L'unica cosa importante è quello che tu e io facciamo con quei problemi. L'unica cosa da fare è affidarli a Cristo. Portiamo a Lui ciò che abbiamo, in modo personale e dipendente, anche se è poco e sembra impossibile e insignificante per far fronte alla situazione. Parliamo onestamente, con intelligenza, delle nostre riserve e delle nostre risorse e dei nostri limiti. Affidiamo a Lui noi stessi e tutto ciò che abbiamo affinché Lui possa fare come vuole con loro. E ringraziamoli in anticipo con quello che Lui farà. E qualsiasi problema che ci rende dipendenti da Gesù è un meraviglioso dono di Dio. Ci fa crescere nella dipendenza e nell'amore verso di Lui. Ma questo ci porta all'ultimo punto, perché dopo aver portato le nostre risorse a Gesù, dobbiamo attendere i Suoi tempi. È affascinante che quando hanno portato quel piccolo pranzo a Gesù, Gesù non ha immediatamente moltiplicato il cibo. Non ha schioccato le dita e bam, è diventato una sorta di ristorante di pesce in un attimo. Gesù avrebbe potuto lanciare il cibo in aria oppure fare qualsiasi cosa di veramente meraviglioso e immediato, ma invece ha dato inizio a una sorta di qualcosa, ha preso del tempo. per prima cosa ha fatto sedere le moltitudini. Marco ci dice che si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Cioè Gesù ha dato ordine di farli sedere in gruppi organizzati. Ora pensate, se fossi uno di quei discepoli al quale Gesù comanda in quella situazione, ok, fateli sedere. Davide, vai e organizzali e falli dividerli per 50 o per 100. Avrei pensato, ma cosa stiamo facendo? È una perdita di tempo? Perché tutta questa situazione? Ovviamente sarebbe stata una sfida alla mia intelligenza e alla visione della realtà oggettiva che c'era. Gesù fece sedere queste persone insieme, forse perché potessero godere della comunione mentre mangiavano e forse per condividere ciò che stavano per assistere. Quanto tempo ci sarà voluto prima di organizzare questa folla in questi gruppi così organizzati? E non solo, ma ci mostra anche che Gesù è un Dio d'ordine e nulla è casuale. E a cominciare dai discepoli, non poteva la cosa non essere solo una perdita di tempo, ma assolutamente inutile in quella circostanza. Nessuno ha obiettato che forse sarebbe stato veramente meglio andare a casa. Ma Gesù prese i pani e i due pesci e alza gli occhi al cielo e li benedisse. Si è preso un tempo per rendere grazie a Dio e per riconoscerlo per la sua provvidenza. Anche se era nullo, anche se era poco e non sarebbe bastato. Ha preso il tempo per mettere l'adorazione di suo padre prima dell'urgenza di qualsiasi bisogno. E nella difficoltà spesso noi ribaltiamo questo principio. Mettiamo l'urgenza prima dell'adorazione. È come se dicessimo, Signore, io ho in questo momento delle priorità. Scusa, sono troppo impegnato, per cui tu puoi aspettare. Ma Gesù ha sovvertito questa cosa. Ha avuto un tempo di preghiera per Dio. E terzo, lo divise e lo distribuì attraverso i suoi discepoli. E pensa a questo. Erano proprio loro che si lamentavano che tutto questo era impossibile. E senza dubbio stavano forse ancora pensando che fosse impossibile quando iniziarono a distribuirlo. Gesù avrebbe potuto distribuirlo da solo e negare loro il privilegio di essere coinvolti in quel notevole miracolo. Ma invece si è preso il tempo per includerli e usarli. E pensa a quale meraviglia può essere stato per i discepoli stessi continuare a portare cibo a questa folla, un cibo che sembrava non avere mai fine. E penso che alla fine sia stato un tripudio, una festa per tutti. Questo ci ricorda il principio che una volta che portiamo le nostre risorse a Gesù, dobbiamo aspettare i suoi tempi. Le cose potrebbero accadere immediatamente dopo che le abbiamo affidate a Lui, o potrebbe volerci del tempo. Potrebbero essere risolti nel modo in cui ci aspettiamo, o forse potrebbe succedere qualcosa che non abbiamo neanche immaginato. Ricordiamoci, tutto dipende da Lui. E quando sembra che i tempi stiano ritardando, chi può dire che non è perché nel suo piano realizzare qualcos'altro, cose che sono state messe in attesa fino a quando non abbiamo consegnato veramente tutte le nostre risorse a Lui. Questa fu una prova tremenda. Aspettare Gesù dopo che gli dissero, gli affidarono i loro problemi. Il Salmo 37,5 dice: riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. La nostra impazienza, la nostra poca fede non giocano a favore dell'attesa dei tempi di Gesù. Noi desideriamo uscire immediatamente da tutto ciò che mette a rischio le nostre zone di comodità e di comfort. Nella mia lettura del Vangelo di Marco ho notato la presenza di un termine molto frequente, la parola subito. Questa parola ha un suono molto dolce nelle nostre orecchie, desiderose che Gesù agisca subito. non è invece così gradita quando ci chiama in causa la nostra obbedienza. Siamo così intransigenti verso Cristo nei tempi dei suoi interventi come siamo così indulgenti verso noi stessi per quello che ci riguarda. Gesù agirà, Gesù sa cosa sta per fare, Gesù ha in mano i tempi. La Scrittura spesso dice al tempo opportuno, al giorno stabilito e così via. Qualche mese fa, non so se avete sentito la notizia che un ferroviere giapponese è stato ripreso perché il convoglio è arrivato, sapete con quanto di ritardo? Un minuto. Un minuto di ritardo, lui è stato chiamato a dare la pubblica scusa di fronte alla televisione. Dio non è mai né in anticipo e mai in ritardo. Tutto ciò che accade, accade nei tempi e nei modi che Lui ha stabilito. Noi vorremmo stabilire i nostri tempi, ma le sfide della vita ci insegnano a confidare a Lui. Gesù agirà quando e come Lui vorrà. Ricordiamoci che Lui sa cosa sta per fare. E possa Dio aiutarci a imparare a fare entrambe le cose, ad affidare le nostre vie a Lui e a confidare in Lui in cosa farà. Che grandi principi ci insegna questo passo sul nostro Signore. Dobbiamo prenderli a cuore in quei momenti in cui siamo sfidati con l'apparente impossibile. Prima, dobbiamo pentirci di ogni disperazione che sperimentiamo laddove le situazioni non sembrano essere favorevoli. Ricorda che Gesù tutto è possibile. Secondo, dobbiamo assicurarci che ci preoccupiamo delle cose di cui Lui si preoccupa in quella situazione. Terzo, dobbiamo portare a Lui ciò che abbiamo. E infine, dopo averlo fatto, dobbiamo imparare ad aspettare il suo tempismo perfetto mentre ci fidiamo di Lui. Impariamo a portare le situazioni impossibili a Gesù. Niente è impossibile per Lui. Preghiamo. Signore, questa storia è una storia conosciuta, famosa, lo è anche per il mondo non credente, e noi non dubitiamo di questo fatto come tuoi figli, sappiamo che è vera, però c'è molto difficile da mettere in pratica nelle situazioni nella quale siamo coinvolti, dove le nostre risorse, i nostri mezzi sono fuori della nostra portata. Questa verità oggi ci richiama a fidarci di te. Tu sai cosa stai per fare. E Signore, questa storia ci porta e ci chiama a portare ciò che abbiamo, anche le cose insignificanti, anche le cose che per noi possono essere inutili alla soluzione del problema, di portarli a te. Tu puoi moltiplicare ciò che vuoi e lo farai quando e nei tempi che tu hai stabilito. Che questa verità possa riposare nei nostri cuori quest'oggi, Signore, per il resto dei nostri giorni. Vogliamo ringraziarti, Signore, per ciò che farai. E, Signore, insegnaci in queste situazioni ad avere il cuore che tu hai avuto e a preoccuparci, Signore, per ciò che ti preoccupa. Grazie, Signore, per questo tempo, questa mattina, in Cristo Gesù. Amen. Amen.